Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Finirà sicuramente davanti alla Corte Suprema il braccio di ferro legale tra almeno 18 stati dell'Unione e il presidente Trump sul bando per 3 mesi degli ingressi negli USA da 7 paesi islamici e sullo stop per 4 mesi all'ingresso di tutti i rifugiati. Perché? Perché mentre si attende il giudizio della Corte d'Appello federale che deve confermare o meno il blocco del bando disposto da un giudice di Seattle, nello stato di Washington, entrambe le parti, in particolare la Casa Bianca, hanno già fatto sapere che se la Corte d'Appello darà loro torto, andranno avanti e si rivolgeranno alla Corte Suprema, e c'è sullo sfondo la possibilità che ci si trovi di fronte a uno stallo, perché in questo momento la Corte Suprema è composta soltanto da 8 giudici, essendo il 9° giudice appena designato da Trump, Neil Gorsuch, non ancora confermato dal Congresso e quindi non ancora in funzione. E se la massima magistratura dovesse finire su questa questione del bando 4-4, allora varrebbe l'ultima sentenza, quella pronunciata dalla Corte d'Appello. Ma c'è tempo per vedere, invece sapremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, entro la settimana, hanno detto i giudici di San Francisco, qual è il loro verdetto. Hanno ascoltato le parti, hanno ascoltato i legali dell'amministrazione che sostengono che il presidente non ha abusato, non ha travalicato i propri poteri disponendo il bando, e hanno ascoltato i legali che rappresentano, oltre ai 18 stati, anche un centinaio di grandi aziende, soprattutto dell'high tech, che si oppongono al bando, e centinaia di personalità del mondo della cultura, della scienza, della ricerca e anche della diplomazia. Vi sono alcuni ex segretari di Stato fra i promotori dell'iniziativa che si oppongono al bando. Adesso tocca ai giudici capire tra le righe della Costituzione americana e nelle maglie della legge americana se Trump aveva il potere di disporre quello che si ha disposto o se ha infranto la legge disponendolo o addirittura violato la Costituzione.
Ecco, infatti si parla anche di possibile violazione del principio della libertà di religione, che è sancito proprio nel primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, e la legge sull'immigrazione. Si tratta di punti che, se violati da un presidente, insomma, che cosa potrebbe succedere?
Il bando, così come è stato formulato, è stato attento nella apparente approssimazione che guida molti passi di questa amministrazione, è stato attento a non citare mai i musulmani in quanto musulmani o l'Islam in quanto Islam. Quindi nel bando questa discriminazione non è esplicita, non è esplicitata, non è indicata. E del resto lo stesso presidente, 2 giorni dopo il blocco del bando, aveva ribadito la sua attenzione alla libertà di religione, al fatto che tutte le religioni godono degli stessi diritti agli occhi della Costituzione americana, proprio in una giornata di preghiere incontrando i responsabili di tutte le fedi presenti negli Stati Uniti. Quindi l'amministrazione dice che nel dispositivo del bando, nell'executive order che dispone il bando, non c'è appiglio per sostenere che si tratta di discriminazione religiosa, e non sembra che neppure gli avvocati che si oppongono al bando abbiano puntato su questo punto. Hanno piuttosto puntato sul fatto che in forza del bando non tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, quindi la legge discrimina fra cittadini americani o fra persone a cui la legge ha già riconosciuto il diritto di entrare negli Stati Uniti. Di per sé, se la Corte sancisce che il Presidente o che abbia violato la legge o che abbia infranto la Costituzione o che abbia travalicato semplicemente i propri poteri, si ristabilisce l'ordine con la cancellazione del bando e non c'è una conseguenza giudiziaria per il presidente, ci può essere una conseguenza politica, ma dal punto di vista della popolarità il bando finora paga Trump, nonostante le proteste, nonostante le contestazioni, nonostante una coralità di opposizione da parte dei media, o almeno dei media più influenti, perché il popolo di Trump si riconosce in questo provvedimento e appoggia questo provvedimento del presidente.
Giampiero, prima parlavamo dell'attesa per la conferma del nuovo giudice della Corte Suprema. Al Congresso è battaglia per la conferma delle nomine dell'amministrazione Trump. La Casa Bianca denuncia un ostruzionismo senza precedenti. Come stanno andando le cose su questo fronte?
Beh, con una certa lentezza, però le nomine vanno in porto. È andata in porto la scorsa settimana quella del nuovo segretario di Stato Tillerson, sta andando in porto in queste ore quella molto contestata del ministro della giustizia, del nuovo segretario alla giustizia Jeff Sessions, e c'è stata, a proposito di Sessions, anche una bagarre in aula, perché una senatrice democratica, la senatrice Elizabeth Warren del Massachusetts, una delle senatrici più in vista del Partito Democratico, ha tirato fuori una lettera della figlia di Martin Luther King, Coretta, e l'ha letta, ed era una lettera datata nel tempo, di parecchio tempo fa, ma una lettera che esprimeva un giudizio molto negativo su Sessions e sugli atteggiamenti razzisti di Sessions, e l'intervento della Warren è stato contestato e bloccato dai senatori repubblicani, perché non si possono attaccare personalmente i senatori in Senato, c'è una norma di regolamento che la Warren avrebbe violato, e poi la Warren ha pubblicato successivamente la sua lettera sul sito Facebook. Quindi c'è parecchia tensione, però è vero, ripeto, che finora tutte le nomine sono andate avanti, anche nomine molto discutibili, se vogliamo, come quella approvata ieri del nuovo responsabile dell'istruzione pubblica, Betsy DeVos, una miliardaria filantropa che dichiaratamente è favorevole all'istruzione privata più che all'istruzione pubblica, e quindi sembra, come tanti suoi colleghi, la persona sbagliata nel posto sbagliato. Alla fine è passata, il Senato si è spaccato 50-50, due senatori repubblicani hanno votato con i democratici contro la conferma della DeVos. Il voto decisivo è stato posto dal vicepresidente Mike Pence, che è anche il presidente del Senato. Adesso in difficoltà c'è una figura che nessuno conosce, credo, cioè quella del nuovo segretario al lavoro Andrew Puzder. Lui è in difficoltà per una questione su cui sono già caduti in passato dei ministri designati o meno, cioè avrebbe assunto per i lavori domestici un immigrato illegale, anzi un'immigrata illegale. Su questo punto il dibattito, la discussione è ancora aperta, però è probabile che se dovesse sentire puzza di bruciato, lo stesso Puzder finirebbe per dimettersi piuttosto che andare a un confronto e un voto negativo in Senato.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.